E vogliamo tornare al libro della Genesi e alla predicazione della parola di Dio, dove l'avevamo lasciata domenica scorsa, e leggiamo dal capitolo 8 della Genesi, dal versetto 20 fino al versetto 7 del capitolo 9. Quindi Genesi 8, dal versetto 20 fino al versetto 7 del capitolo 9. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie, uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, e ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo, alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete, moltiplicatevi e espandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Ricorderete, perlomeno lo spero, che nell'ultimo sermone, domenica scorsa, abbiamo considerato l'insegnamento secondo cui Dio ci ha fatto conoscere la sua decisione, il suo decreto, che avrebbe tollerato la presenza del male nel mondo, la presenza del peccato, la presenza della violenza, la presenza di tutto ciò che turba, dolora e fa soffrire. Abbiamo visto che la ragione di questa tolleranza da parte di Dio e del suo autocontenimento, della sua pazienza a non esercitare forme di giudizio estreme come quella che era stata esercitata fino a in quel momento, proprio con il diluvio, aveva lo scopo di fare in modo che la storia umana potesse continuare, che se Dio avesse mandato dei diluvi ogni volta che gli uomini l'avrebbero meritato, la storia non sarebbe potuta continuare. Quindi lo scopo era quello del proseguimento della storia umana fino a quando? Fino alla venuta del Messia, fino al compimento della salvezza, fino al giorno in cui ci sarebbe stato un giudizio definitivo, finale, che avrebbe pareggiato tutti quanti i conti. Però, se ci pensate, e se ci pensate bene, rimane un problema. Qual è questo problema? In quale modo? In un mondo dove il male è tollerato da Dio, si può evitare che il mondo stesso divenga una giungla, Cioè, se il male viene tollerato, come è possibile che questo male non prevalga, non vinca sopra tutte le buone intenzioni e non giunga a distruggere tutto? Cioè, se Dio lascia liberi gli uomini di compiere il male, quale garanzie abbiamo che gli uomini non giungeranno all'estremo di distruggersi da soli e di distruggere definitivamente il mondo? Come evitare quindi che il male dilaghi e che la violenza e il disordine prevalgano? Ora, in questo passo noi vediamo che Dio stabilisce delle strutture e delle misure che avrebbero protetto l'umanità, avrebbero fatto in modo che la società degli uomini, piuttosto che andare a briglia sciolta verso l'autodistruzione, questo era, sarebbe stato inevitabile, potesse piuttosto essere preservata, potesse piuttosto essere regolata in modo dignitoso. Infatti, affinché il suo piano di grazia per il bene dell'umanità si potesse compiere, la vita doveva continuare in modo, diciamo, ragionevolmente normale, anche in un mondo abitato da animali selvatici, anche in un mondo che è dove sono presenti delle forze naturali spaventose che possono scatenare terremoti, uragani, inondazioni magari locali, eccetera. E poi in un mondo dove un mondo che si sarebbe riempito sempre di più di uomini e di donne peccatori, peccatrici. Ora, in questi versetti che abbiamo letto, in particolar modo nei versetti del capitolo 9, noi troviamo le basi della benevolenza di Dio che si esprime in modo generalizzato nei confronti di tutti, e le basi di quella che i teologi hanno definito la cosiddetta grazia comune. È un insegnamento molto importante, perché vedete, noi vogliamo sentirci amati in modo speciale e non ci accontentiamo del fatto che quotidianamente abbiamo tantissime testimonianze dell'amore di Dio che è generalizzato. Stamattina ascoltavo una testimonianza da parte di una donna che raccontava il modo in cui Dio l'ha portata a una conversione. Ed è stato, secondo il suo racconto, quando a un certo punto ha sentito come una voce che le diceva: io ti amo così come sei. Certo, è una bella cosa, insomma, sentirsi amati. Tanta gente oggi si sente assolutamente abbandonata. Magari vorrebbe avere dei padri, delle madri, dei genitori in un certo modo e pensa di non averli, e soffre perché non si sente amata. Magari purtroppo il modo in cui la nostra società funziona e ci spersonalizza, e poi soprattutto in tempi come i nostri, in cui siamo perfino costretti ad essere più distanti gli uni dagli altri e a non poter mostrare quei gesti di affetto e di interesse che, pur ipocritamente se volete, nel passato erano la normalità, un abbraccio, una stretta di mano, un saluto, un sorriso. Dico, ripeto, perfino ipocrita, ma era sempre qualche cosa. Oggi dietro le mascherine, oppure dietro un computer, nella DAD, no? Tutto questo è assolutamente limitato e tanta gente sta soffrendo, tantissima gente sta soffrendo perché vuole sentirsi amata e vuole sentirsi amata in un modo speciale. Io voglio sentirmi amato io per quello che sono, per come sono, voglio essere accettato per quello che sono. Ora io vorrei mostrarvi che i segni dell'amore di Dio, e sto parlando di un amore non speciale, elettivo, salvifico, ma i segni della benignità e dell'amore di Dio generalizzato, sono dappertutto nel nostro mondo. E qua in questo passo si parla proprio di questo, dell'amore e della benevolenza e della grazia che Dio ha nei confronti di tutti quanti gli uomini, che tollera, nonostante i loro peccati, li lascia vivere, ma non li abbandona, piuttosto stabilisce delle strutture affinché possano conoscere la gioia, possano conoscere la soddisfazione, possono avere piacere nel vivere, perché la vita può essere veramente goduta su questa terra. E quali sono queste strutture che Dio ha stabilito affinché il male non prevalga? Il male è presente, il male è tollerato da Dio, ma il male non dovrà prevalere e non prevarrà. Perché non prevarrà? Perché Dio è in controllo su tutto con la sua provvidenza, ma anche perché Dio ha stabilito delle strutture in questo mondo che contengano, in modo da contenere il male. Quali? La prima è la famiglia. La prima di tutte è la famiglia. E infatti noi vediamo che Dio benedisse Noè, benedisse i suoi figli, disse loro: crescete, moltiplicatevi. Alla fine del testo: voi dunque crescete, moltiplicatevi, spandetevi sulla terra, moltiplicatevi in essa. Questa è la ripetizione della benedizione originaria che Dio aveva dato ad Adamo ed Eva. In Genesi 1 al versetto 28, Noè e la sua famiglia sarebbero stati benedetti. E guardate che l'enfasi, la sottolineatura è proprio sulla vita familiare. Qual era lo scopo di Dio? Quello che la terra si riempisse? Beh, basta che si riempie, la terra si riempia come ci pare, no? Ma no, no assolutamente. Se leggiamo tutta la storia di Noè e il modo in cui Dio si rivolge a Noè, sottolinea e anche a confronto di quello che stava succedendo nel mondo dei contemporanei di Noè, che Noè e sua moglie e i suoi figli e le loro mogli erano l'oggetto della sua benedizione. Voi potete vedere questo ripetuto più volte, per esempio al capitolo 6, il versetto 18: io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli e tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. E poi la stessa cosa al versetto 7 del capitolo 7: Noè con i suoi figli, con sua moglie, con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca. Al versetto 13 e al versetto 16 del capitolo 8 e al versetto 18 del capitolo 8: Noè e la moglie, i figli e le mogli dei figli. Cioè, vedete, non è che in qualche modo, se lo scopo era quello di riempire la terra, i figli si possono fare anche al di fuori del matrimonio, no? E anzi, meglio ancora, se ci sono tante donne, un uomo può fare tanti figli con tante mogli. Ma non è questo il piano di Dio. Sebbene l'uomo ha il potere, la possibilità di esercitare la propria sessualità in molti modi, la vita dopo Il diluvio non ha cambiato per nulla il piano originario stabilito da Dio. E la benedizione di Dio sarebbe avvenuta, della prosperità e della moltiplicazione e del dono dei figli, Dio stabilisce che deve venire attraverso la vita familiare. Cioè Dio vuole che gli uomini intrattengano delle relazioni che sono stabili, delle relazioni che siano ordinate, delle relazioni che corrispondono al piano originario di Dio. Infatti la famiglia è il piano di Dio, la struttura familiare è la cellula fondamentale della società. L'uomo non è considerato alla stregua di animali che possono riprodurre in qualunque modo, ma le famiglie sono formate da coppie e da coppie sposate. E questo è il piano divino e questa è la normalità, coppie di coniugi legati da un patto, un maschio e una femmina, un uomo e una donna, un solo marito, una sola moglie. Questo è il matrimonio biblico, questo è quello che la scrittura dice a proposito del matrimonio, chiamato matrimonio monogamico, eterosessuale, prolifico e stabile, che possa durare per tutta quanta la vita. Questi aggettivi definiscono il matrimonio così come è stato stabilito da Dio e oggi è tristemente necessario doverlo sottolineare, perché a loro svantaggio gli uomini stanno rifiutando questo schema. La famiglia è il mattone per costruire la società e se i mattoni sono fatti bene, l'edificio può funzionare. Se i mattoni sono fatti in modo irregolare, necessariamente l'edificio sarà fallato, crollerà. Chiamatela famiglia tradizionale, chiamatela famiglia naturale, chiamatela famiglia nucleare, chiamatela come vi pare, ma questo è il modello che si oppone a tutte le varianti moderne che cercano di sostituirla. E qui semplicemente perché il mondo è stato creato affinché fosse costituito da famiglie di questo genere. La struttura con cui Dio ha dato il volto alla società è proprio quello che uomini e donne si unissero nel vincolo matrimoniale. Ora, questo non è un dono che Dio ha dato soltanto ai credenti. E la famiglia è un grande dono, è una grande benedizione anche per persone che bestemmiano Dio, che non temono Dio, che non gli importa nulla dei comandamenti di Dio. Infatti non solo i credenti godono delle benedizioni della vita familiare, perché dobbiamo essere onesti. E dobbiamo affermare l'ovvio e la realtà. Ci sono tantissime coppie sposate che si amano, che sono felici, che allevano dei figli, che danno loro delle soddisfazioni, gioia, e che pure non credono in Dio e non lo amano e non lo servono. Perché? Perché la famiglia è il dono di Dio per tutti gli uomini ed è un mezzo per contenere il male e il disordine. E dovunque e in qualunque tempo ci sono state delle famiglie in questo modo, certo famiglie imperfette perché costituite sempre da persone con i loro problemi e le loro difficoltà e i loro peccati, però dovunque ci sono state delle società che hanno innalzato e hanno custodito e hanno mantenuto il valore della famiglia così secondo il piano di Dio, ci sono state sempre grandi benedizioni. Diversamente, quando la struttura fondamentale della famiglia comincia a crollare, presto o tardi quella società crolla. Perché? Perché una famiglia, secondo questo modello, è un elemento stabilizzatore della società. È nella famiglia, cioè nel rapporto stabile tra due persone che si realizza la compagnia, e la compagnia stabilita nel senso della complementarità, un maschio e una femmina, l'amicizia, la collaborazione, la coesione. E nella famiglia che quando si stabilisce di mettere su una famiglia, che si fanno dei piani, si dà un senso alla propria vita, si sceglie di avere un futuro, si investe per il futuro. E non è strano il fatto che nei tempi di grande incertezza, tempi di guerra, di sofferenza, di epidemie, eccetera, le famiglie soffrono, le famiglie si spaccano, le famiglie non si formano, i figli non si fanno, non nascono. È uno dei problemi che si sta affrontando in questo periodo, a parte il fatto che i matrimoni sono crollati, perché io non lo riesco a capire questa cosa, sinceramente non la riesco a capire, il fatto che siccome non si possa fare la festa, non si fanno i matrimoni. I matrimoni non sono la festa, il matrimonio è quella promessa di vivere insieme, le feste si possono rimandare, i matrimoni no, ma tanto la gente non ha importanza, non è che si preoccupa tanto di il matrimonio, è diventato la festa, è diventato il ricevimento. Ma non solo i matrimoni, ma non si fanno figli, non sono nati nel 2020-2021, c'è un crollo delle natalità tremendo, la gente ha paura, la gente non ha un piano. Non vede qual è il senso della propria vita, della propria esistenza. È una società, è storicamente dimostrato, una società che non riesce a mettere al mondo almeno tante quante persone vengono tolte dal mondo, una civiltà di questo genere è destinata a crollare, a finire. È sempre successo così. Oggi il tasso di natalità in Italia quanto è? 1,2, 1, che significa che da due genitori, quando loro non ci saranno più, ci sarà 1,1 figli. Se non si mantiene almeno a due, significa che il numero non rimane stabile, ma decrescerà sempre di più. E questo è quello dove siamo diretti, questa è la condizione, che se non viene invertita, la denatalità, la nostra società sarà profondamente colpita e ne soffrirà. Quindi questo è il punto, la famiglia è l'elemento stabilizzatore della società. Vi ricordate cosa disse il fratello Randy Pizzino la prima volta che venne a trovarci? Quando disse: è possibile che ci siano famiglie forti in una chiesa debole, ma non è possibile che ci sia una chiesa forte se non ci sono delle famiglie forti. Perché la forza, la coesione, la salute delle famiglie che compongono una chiesa faranno forte la testimonianza di quella chiesa. E possiamo dire la stessa cosa nella società. Quando la famiglia è in rovina, il male prevale. Il male prevale, perché è nella famiglia che si apprendono le regole fondamentali del vivere civile, perché è nella famiglia che si apprendono le abilità fondamentali della relazione, perché la famiglia è la palestra per il carattere, per l'esercizio delle virtù, della generosità, della pazienza, del perdono, del dialogo, della tolleranza, della sopportazione. Se queste cose non si imparano in famiglia, non si imparano da nessuna parte. Se non c'è il perdono, la tolleranza, la generosità, la pazienza, l'altruismo, il dono di sé nella famiglia, chi ce lo deve imparare? Gli insegnanti a scuola? Dove lo dovremmo imparare? Dal pulpito di una chiesa? Ma le parole non hanno forza se non sono sostenute dall'esempio. E per questa ragione Dio sottolinea l'importanza di questa struttura fondamentale. Alcuni di noi non prenderanno un Nobel per la letteratura, per la scienza, per la pace, non lasceranno opere d'arte nel mondo, ma non sarà forse che il Signore ci sta chiamando semplicemente ad essere dei padri che si prendono cura dei propri figli, delle madri che governano insieme al marito bene la propria casa, la propria famiglia? O semplicemente, quello che voglio dire è che se noi falliamo a livello della vita familiare, noi abbiamo fallito su tutti i campi. Possiamo fare tanti soldi, possiamo diventare persone importanti in questo mondo, ma la prima e la più grande vocazione è quella di essere mariti, mogli, padri, madri, figli, figlie, nonni, zii, cugini. Prima è secondo l'Evangelo, secondo i principi della Scrittura, quello di prenderci cura del nostro prossimo. E la famiglia deve essere tenuta in altissima considerazione. Questo è il primo insegnamento che noi traiamo: la benedizione di Dio è nelle famiglie, e la nostra famiglia possa diventare una luce per illuminare le famiglie che ci stanno accanto, che per illuminare i nostri vicini di casa. Quindi Dio stabilisce e ristabilisce e sottolinea la centralità della famiglia nel suo piano come mezzo e strumento per contenere il male. La seconda cosa, il rispetto per la vita. Ai versetti 2 a 4 il Signore regola i rapporti degli esseri umani nei confronti del resto dei viventi, in particolare degli animali e del prossimo. Era necessario che in quel momento Dio sottolineasse l'importanza, la necessità dell'importanza e del necessario riguardo e rispetto che bisogna avere per la vita altrui. Perché? Perché era necessario che Dio desse queste importanti informazioni e sottolineasse queste cose con Noè? Perché Dio aveva appena distrutto la vita sulla terra, aveva ucciso milioni di esseri umani, aveva ucciso milioni di animali. E quale poteva essere il ragionamento di Noè e dei suoi figli? Se Dio ha distrutto la vita umana e la vita animale, la vita umana e la vita animale non ha grande valore. Giusto? Cioè, quindi, se l'ha fatto Dio, lo posso fare anch'io. E qui Dio invece vuole sottolineare che le cose non stanno così, che sarebbe stato un ragionamento assolutamente falso e sproporzionato. No. Anzitutto perché Dio è Dio e noi siamo esseri umani, ma prima di tutto Dio vuole mettere nell'uomo la comprensione che la vita, così come Dio l'ha creata, deve essere rispettata. E prima di tutto questo passo ci parla dell'istinto che il Signore avrebbe messo negli animali e della provvidenza con cui Dio avrebbe governato anche questo rapporto tra animali e uomini. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo, essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare, tutto ciò che si muove a vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangiate carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Se nel principio gli animali erano perfettamente docili verso gli uomini e non avevano paura di loro, no? Noi lo vediamo per esempio nella sfilata che questi animali fanno davanti ad Adamo, che passano davanti a lui e Adamo li nomina, gli dà loro dei nomi, e chiaramente non c'era nessun pericolo, nessuna remora nell'avere a che fare con gli animali. Lo vediamo come Eva si relaziona al serpente, eccetera. Ma se dal principio era così, dopo il peccato non fu più così, perché sebbene non è chiaro se quando gli uomini cominciarono ad usarli come nutrimento, alcuni commentatori dicono che da qui in poi gli uomini cominciarono a usare la carne, quindi a mangiare la carne, e sembrerebbe così perché Dio sembra che autorizzi in questo momento sicuramente di usare gli animali da questo momento in poi per nutrirsene, però chiaramente anche prima l'uomo aveva ucciso degli animali, no? Lo vediamo chiaramente, Dio uccide, è il primo a uccidere degli animali, quando uccise degli animali per, vi ricordate, costruire gli abiti ad Adamo ed Eva, quindi per fare degli abiti di pelle, ma non solo, anche Abele uccise degli animali, quando offrì questi animali al Signore come i primogeniti del gregge, e quindi se venivano fatti dei sacrifici di animali, se immagino gli uomini si rivestivano con le pelli di animale, perché chiaramente se Dio aveva fatto così, gli altri uomini a seguire Adamo ed Eva avranno fatto allo stesso modo, si saranno costruiti degli abiti con delle pelli di animali, quindi chiaramente gli uomini già prima, anche prima del diluvio, uccidevano degli animali per scopo di sacrificio o per farsene degli abiti, se non per mangiarli. Ma se, dico, sebbene non è chiaro se l'uomo cominciò adesso, da questo momento in poi, a usarli come nutrimento, di sicuro appunto c'era già questo, diciamo, gli animali si guardavano quando vedevano arrivare l'uomo, perché avranno avuto l'idea che potevano essere uccisi e c'era già un certo timore. Ma Dio qui, da qui in poi, garantisce che gli animali avrebbero avuto una sorta di riverenza e di paura nei confronti degli uomini. Cioè, che sarebbe cambiato qualcosa. Fino a quando? Fino a quando il peccato e il male non sarà definitivamente tolto dal mondo, l'uomo non vivrà in perfetta armonia con il creato e con gli animali. In Isaia 11 si parla che nei tempi della dispensazione, diciamo, dell'eternità, non ci sarebbe stato più problema per il bambino che avrebbe portato l'orso e che avrebbe giocato sulla tana della vipera e cose di questo genere. Ma fino ad allora non sarà così. Se all'inizio gli animali avevano questa sorta di rispetto nei confronti degli uomini, riconosciuti anche da loro come i loro signori, però poi il peccato ha portato questa forma di ribellione, gli animali probabilmente avranno attaccato gli uomini. E come evitare che gli animali, molti dei quali sono molto più forti degli uomini, molto più potenti degli uomini, pensiamo ad animali grandiosi come, che so, un elefante, un ippopotamo o un leone o una tigre, no? Come fare in modo che gli animali non prevalgano e non distruggano l'umanità? Questo è un altro modo. Dio dice: avranno paura di voi, si manterranno a una certa distanza, voi dominerete su di loro, voi sarete in grado di sottomettere e di addomesticare perfino i più forti e i più potenti degli animali. Agli animali non sarebbe stato concesso di prevalere con la loro forza bruta sugli uomini, quindi in un certo senso Dio mette l'istinto della paura negli animali e da questi animali provvede all'uomo questi animali anche per il loro cibo e dando delle regole alimentari, gli dice voi potete mangiare, mangerete degli animali. Ora qui qualche vegano o qualche vegetariano salterà dalla propria sedia, ma io voglio ribadirlo, nella scrittura non ci sono basi bibliche a sostegno del vegetarianismo o del veganesimo. Rimangono delle scelte che sono del tutto legittime, chiunque scelga di vivere in questo modo e di alimentarsi in questo modo non sbaglia, ma non possono essere semplicemente imposte agli uomini, non può essere, è una questione di coscienza, è una questione, una decisione assolutamente, assolutamente personale. Queste sono scelte legittime che riguardano la sfera privata, ma Dio però, che la cosa importante qui, non voglio perdermi in discorsi che sono tutto sommato abbastanza ovvi per chiunque legga la scrittura. Dio dice a Pietro ammazza e mangia, no? Addirittura abolendo la distinzione tra animali puri e impuri, Paolo lo afferma chiaramente, mangiate di tutto quello che si vende al macello, no? Oppure Gesù dice che niente di quello che entra nella nostra bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Quindi non voglio dilungarmi in questo. Quello che è più importante è questa regola che Dio dà sul modo in cui gli animali dovevano essere macellati, uccisi e quindi mangiati. Non mangerete la carne con il sangue in essa, praticamente non mangerete la carne cruda, non mangerete come le bestie, non vi nutrirete, non vi ciberete in modo, diciamo, famelico, crudele, come fanno gli animali. Dovete rispettare la vita, anche la vita animale. Cioè la consapevolezza che per sostenere la mia vita umana e la vita dei miei familiari, un'altra vita deve essere tolta, deve essere sacrificata. E questa legge viene reiterata più volte in Levitico 17, dal versetto 10 al versetto e i seguenti. Dio vieta di mangiare il sangue. In Deuteronomio 12:23 viene reiterata nella legge il divieto di mangiare il sangue. È una delle più rigorose di Israele. Perché? Perché la vita, anche quella degli animali, deve essere rispettata e soprattutto deve essere rispettata la vita umana. Vi ricordo, no? Perché milioni di esseri umani erano periti nel diluvio, tantissimi, tutti gli animali erano stati distrutti, ma qui Dio dice all'uomo come si deve comportare, e questo ha lo scopo di contenere il male. La vita umana ovviamente deve essere rispettata, la vita, gli uomini devono rispettare la vita degli altri esseri umani, il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Qui abbiamo il fondamento della condanna, dell'omicidio, del suicidio, di sperimentazioni sulla vita umana senza regole, di qualunque altro attentato contro la vita umana. E quindi comprendete, regolando il rapporto tra animali ed esseri umani, ribadendo la preziosità della vita umana, Dio pone le fondamenta affinché ci sia ordine nel mondo. L'uomo non può disporre di tutto quello che c'è nel mondo come gli pare e piace. Deve attenersi alle regole di Dio. Il male è tollerato, ma il male deve essere contenuto. Ma tutto ciò non basta ancora. C'è una terza struttura che Dio stabilisce in questo passo. Qual è? Ed è quella del governo umano. Al versetto 6 c'è questa: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo. Che cos'è questo? Questa è sicuramente una profezia. In un certo senso si parla del fatto che, insomma, un omicidio ingenera una catena di violenze, no? Una faida, no? Le cosiddette faide. Io uccido un parente, poi io, quello che ha avuto il parente ucciso, uccide il parente di quell'altra persona, e cose di questo genere. Cioè, chi di spada ferisce, di spada perisce. In un certo senso è sicuramente una profezia, cioè la violenza chiama altra violenza. Ma qui c'è molto più che, diciamo, l'affermazione di un fatto. C'è l'autorizzazione all'esercizio della legge, è un ordine, cioè è Dio che sta stabilendo il diritto dell'esercizio della forza e dell'amministrazione della legge per punire i trasgressori, in particolar modo gli omicidi, i criminali. Ovviamente la base neotestamentaria per affermare la legittimità dell'esercizio dell'autorità, sappiamo tutti che si trova in Romani capitolo 13. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori. Vi ricordo che quando qui Paolo sta parlando di autorità superiori, sta parlando di un governo pagano. Roma è governata da imperatori pagani, non cristiani. Il cristianesimo dovrà, prima di poter prendere le stanze alte del potere, dovrà passare attraverso tante persecuzioni e sofferenze, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità, fai il bene, avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Cioè è qualcosa che non ha soltanto a che fare con la punizione che si ha, la sanzione della legge, ma proprio per la nostra relazione nei confronti di Dio è necessario riconoscere l'autorità che Dio ha stabilito di dare, ha voluto dare agli uomini. Perché qui praticamente è detto che è legittimo, e questo vorrei che sia chiaro, che ci piaccia o no, c'è il fondamento, qui c'è il fondamento della pena capitale, perlomeno nei confronti di casi conclamati di omicidio, ed è introdotto appunto il governo umano. L'uomo è immagine di Dio. Chi uccide un uomo fa un attentato a Dio. Chi fa del male, chi usa violenza nei confronti di un essere umano, parlo di uomini, donne, bambini, adulti, per favore non è necessario che io lo sottolinei, attenta a Dio stesso. E allora è necessario che ci sia una struttura, un governo, un'autorità, una legge che tuteli la vita dell'uomo. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi spesso ci troviamo a criticare i nostri governanti, ci lamentiamo di loro, ci infastidisce la loro intromissione, la limitazione dei nostri diritti, della nostra libertà. Ma pensiamo un solo istante, a cosa sarebbe la nostra vita se non ci fossero le strutture di governo, se non ci fossero le leggi, se non ci fossero i magistrati, se non ci fossero le forze dell'ordine, gli amministratori della cosa pubblica, le autorità alle quali è giusto sottomettersi. E dobbiamo ricordarci che in questo mondo è necessario che ci siano queste autorità, perché questo mondo è pieno di gente che non vuole e non farebbe altro che il male. Noi non abbiamo nessuna base per sostenere l'anarchia o il libertarianismo. Non possiamo essere libertari, non possiamo rifiutare le strutture sulla base di ciò che Dio ha stabilito, perché l'uomo è purtroppo malvagio e affinché gli uomini malvagi siano contenuti è necessario che ci sia una struttura di governo. Perché l'alternativa a queste misure, con tutti i problemi che possono sorgere e tutti gli svantaggi, perché purtroppo sappiamo bene che gli uomini abusano anche del loro potere, che ci sono poliziotti corrotti, poliziotti violenti, giudici ingiusti, governanti corrotti, purtroppo lo sappiamo, ma con tutto questo dobbiamo riconoscere il bene dell'importanza del governo umano, perché l'alternativa quale sarebbe? L'alternativa sarebbe la legge della giungla, la legge del più forte, dove solo i più forti possono prevalere. Quindi capite, noi abbiamo qui tutto, veramente. Dio che tollera l'esistenza del male e Dio che contiene questo male affinché il male non prevalga. Allora ditemi voi, se voi foste al posto del diavolo, che cosa fareste per distruggere l'umanità, per far fallire i piani di Dio, per impedire che essi giungano a compimento? Se voleste far prevalere il male nel mondo, dove concentrereste il vostro attacco? Sulla famiglia, sulla vita e sui governi. E non è forse vero che queste sono le strutture che oggi più di tutte le altre sono attaccate? La famiglia è presa d'attacco. Non parlo dei litigi o delle incomprensioni, ma parlo dei divorzi, degli adulteri, delle distruzioni, delle violenze in famiglia, dell'idea che qualunque tipo di famiglia va bene perché la famiglia è solo una struttura inventata dagli uomini, e quindi le famiglie arcobaleno, e quindi quello che una volta si chiamava infedeltà oggi si chiama in un modo diverso, si chiama poliamore. Io non sono un uomo che ha un traditore seriale di mia moglie, sono una persona che ha poliamore, cioè molti amori diversi. Amo tutte le donne che mi capitano sulla mia strada, o anche donne che amano tutti gli uomini che capitano sulla loro strada. Quando le famiglie sono disgregate, umiliate, spezzate, quando si hanno le idee confuse in qualunque società intorno a come deve essere una famiglia, significa che la vita non può prendere la giusta direzione e quella società è destinata a crollare. Noi non solo abbiamo il dovere di avere delle famiglie ordinate. No, nessuno di noi ha delle famiglie perfette, non esistono le famiglie perfette, perché non esistono mariti perfetti, non esistono mogli perfetti, non esistono figli perfetti, non esistono genitori perfetti, ma noi abbiamo il dovere di dedicarci alla cura delle nostre famiglie, ad amarci intensamente, a superare le difficoltà, a cercare la soluzione dei nostri problemi, a perdonarci, a sostenerci, ad aiutarci, a dedicarci gli uni agli altri. E ricordatevi, il maligno è quello che semina il dissenso, la discordia, il disagio, la contraddizione, il litigio, la freddezza, le ripicche, le vendette. Noi dobbiamo vincere ed essere modelli di famiglie piccole, ma anche nel senso più ampio, più allargato, per questo mondo. La vita. Pensate a quanto il matrimonio è tardivo, per esempio. La decrescita della natalità, le maternità rimandate, perché prima bisogna fare carriera, dopo che si è fatta carriera possiamo pensare a fare i figli, e poi i figli non vengono, perché ovviamente l'età della fertilità è passata. Oppure gli aborti, oppure l'eutanasia. Ah, quelle persone anziane sono diventate un peso per la società, togliamoli di mezzo, no? È meglio che diventiamo efficienti, perché dobbiamo continuare a tenere queste palle al piede. La violenza gratuita. Io sono sorpreso, meravigliato voglio dire, siamo cresciuti, io sono cresciuto anch'io in tempi molto difficili, e anche noi quando eravamo ragazzi mica eravamo dei santi, ma adesso di questi ragazzi che usano i social per fare che cosa? Per darsi degli appuntamenti, per andarsi a prendere ammazzate in mezzo alla strada. Ma voglio dire, perché? Cioè, privi di senso, di significato, di valori, di e sarà sempre peggio. Perché? Perché nelle famiglie le cose non funzionano. Quindi ovviamente la vita non viene considerata importante. E il governo. Quanti governanti vedono la loro vocazione secondo Romani 13? Io sono un ministro di Dio per punire quelli che fanno il male e lodare quelli che fanno il bene. Ma li sentite i nostri governanti? Che cosa, come vogliono, ma cosa vogliono loro? Vogliono mantenere la popolarità. Il loro scopo sembra di dare agli uomini quello che vogliono, in modo che loro possano tenere la loro posizione. Questo è il problema dei governanti, e la popolarità. E qualunque categoria si sente maltrattata troverà sempre un politico che li difenderà, anche se stanno dicendo la cosa giusta o se stanno dicendo la cosa sbagliata, semplicemente perché sa che ci sarà qualcuno che poi lo voterà. Corruzione, ingiustizia, il male che siede in alto. È naturale che quando c'è l'ingiustizia che siede in alto, non necessariamente il male prevale, ma noi come cristiani abbiamo dei doveri. Abbiamo i doveri di difendere queste strutture, la famiglia, la vita, il governo, e dobbiamo farlo amando il nostro prossimo. Dobbiamo farlo evangelizzando, dobbiamo farlo dando il buon esempio, dobbiamo farlo sostenendo le buone iniziative politiche, anche politiche, affinché queste, a favore di queste strutture. Dobbiamo far sentire la nostra voce, ma tutto questo però non basta. In questo passo, e con questo concludo, c'è qualcosa di ancora più profondo. In un mondo governato da Dio, anche in modo indiretto, viene sottolineata questa visione del mondo che Dio ha. E qui è dato il posto centrale al sangue, senza il quale, come leggiamo in Levitico 17:11 e in Ebrei 9:22, non c'è remissione di peccato. Il sangue di un animale doveva essere rispettato. Per quale ragione? Perché il Signore vuole che noi, che negli uomini si impiantasse questa idea di un sacrificio sostitutivo. Le strutture di cui abbiamo parlato sono buone per far sì che il mondo non divenga un inferno, ma solo il sangue del sostituto può liberarci dall'inferno. È qui che noi, attraverso queste strutture stabilite da Dio, possiamo guardare più in là. Possiamo guardare al Calvario, dove si trova la nostra salvezza, e nel sangue del Signore Gesù Cristo, che ci salva, che ci perdona, che ci dà la vita eterna. Pensateci, qui Dio ha detto che il sangue versato dall'uomo sarebbe stato il sangue di colui che aveva versato il sangue dell'uomo, ma Gesù non ha mai versato sangue umano. Eppure il suo sangue è stato versato dall'uomo. Il suo sangue era innocente, il suo sangue era puro, il suo sangue era prezioso. È stato versato dall'uomo senza che egli stesso avesse fatto alcunché per meritarlo. Vittima innocente, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E il suo sangue è stato sparso a terra come quello di un colpevole omicida qualunque, e sappiamo, questo è quello che ci dice la Scrittura, che così ha espiato le colpe di chi meritava veramente una morte simile alla sua. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che, certo, dobbiamo aspirare ad avere una buona famiglia, dobbiamo rispettare la vita e spenderci affinché la vita sia rispettata. Dobbiamo desiderare, pregare e spenderci affinché le nostre città, la nostra regione, la nostra nazione possano avere dei buoni governi e dei buoni governanti. Per quanto dipende da noi, dobbiamo diffondere questa idea che i governanti sono ministri di Dio, e quindi pensare a loro e far pensare a se stessi in questo senso. Però tutto questo non basta. Possiamo avere una buona famiglia, essere impegnati in un'associazione di volontariato, sostenere delle buone cause politiche, promuovere il progresso della cultura umana, ma l'ordine perfetto e la vittoria sul male si può avere solo dove si instaura una relazione con Gesù Cristo, quando veniamo uniti a Lui, quando veniamo rigenerati da Lui. Diciamolo ai nostri figli, insegniamo loro ad essere dei buoni cittadini, insegniamo loro e diamo loro il buon esempio di che cosa significa vivere bene in famiglia, insegniamo loro a rispettare la vita, insegniamo loro a ubbidire alle leggi, ma soprattutto indichiamo loro l'unica fonte di salvezza, Cristo Gesù. È la necessità di essere rigenerati, di avere un cuore nuovo, di nascere di nuovo. È quel sangue prezioso che ci può perdonare dai nostri peccati. Tutti i nostri problemi sociali, morali, psicologici, spirituali trovano in Cristo la loro soluzione. La migliore delle famiglie, il migliore dei governi non renderà gli uomini approvati e pacificati con Dio, Diversamente possiamo pure essere nelle peggiori condizioni, ma trovare in Cristo la nostra pace con Dio, essere dei morenti, condannati dagli uomini, carichi dei nostri peccati, sul punto di morire come il ladrone sulla croce, ma uno sguardo di fede a Gesù risolve i nostri problemi psicologici, morali, sociali, esistenziali, eterni. Dio ha operato affinché il male non dilaghi e non prevalga nel mondo, ma c'è un solo modo in cui il male viene eliminato: alla croce, mediante il sangue di Cristo. E per questa ragione questo insegnamento che ho dato questa mattina non avrebbe alcun valore, non avrebbe alcuna efficacia, forse un po' di valore l'avrebbe, ma nessuna efficacia, se io non concludessi invitando tutti quanti voi a venire a Cristo. Vieni a Cristo. Prima di tutto diventerai un figlio di Dio, una figlia di Dio, e avendo una relazione con Dio, conoscendo il perdono e la pace di Dio, allora potrai essere uno strumento per contenere il male nel mondo, fino a quando? Fino a quando il Signore non tornerà e tutto sarà messo in ordine. Amen. Vogliamo pregare. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché tu nella tua benignità e nella tua grazia hai permesso che il male potesse continuare ad essere presente nel mondo, e così noi siamo venuti all'esistenza e così noi non siamo stati interamente distrutti. Ma nella tua grazia hai anche stabilito che il male fosse contenuto, che il male fosse tenuto sotto controllo da strutture che servono a questo scopo, come la famiglia, come il rispetto per la vita, come lo Stato, il governo degli uomini. Ma soprattutto, Signore, noi ti ringraziamo perché in questo passo abbiamo visto l'importanza che tu hai voluto dare alla vita dell'uomo e della centralità che il sangue deve essere rispettato, e quel sangue che ci salva, il sangue di Cristo, il sangue innocente, il sangue che ha compiuto l'espiazione, che ha pagato il prezzo per la nostra redenzione, quel sangue che Pietro definisce prezioso come di agnello, senza macchie e senza difetto, quel sangue, oh Signore, è la garanzia che l'angelo distruttore non ci colpirà. E ti preghiamo perciò che tu ci ponga tutti quanti noi, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri vicini, questa città intera sotto il sangue di Cristo, e che possiamo essere strumenti per la diffusione di questo messaggio di grazia e di salvezza, in modo tale non solo che la nostra società sia migliore, ma che noi stessi possiamo vedere la salvezza di tanti uomini e donne. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.